onda rossa 87 9 06 49 17 50. Allora torniamo in onda ai microfoni col nostro ospite che vi abbiamo già annunciato per parlare appunto di quello che sta succedendo nel Sahara occidentale del popolo Sharawi. Io non aggiungo molto di più perché lascio sia al nostro ospite di presentarsi e di introdurre l'argomento.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Io sono Gilberto Mastromatteo, sono un giornalista freelance e in questi anni, direi in questi ultimi 10 anni almeno, mi sono occupato spesso di questo tema, insomma, del Sahara occidentale, che è un tema molto complicato, molto, molto difficile anche da spiegare e che purtroppo, insomma, come sappiamo, in questi ultimi giorni è tornato alla ribalta perché purtroppo si riapre un conflitto. La notizia appunto è che c'è una nuova guerra in Africa, e questa guerra poteva essere evitata, questo mi viene da dire come osservatore, perché se c'è una vittima, una prima vittima di questa situazione, possiamo già dirlo, è probabilmente proprio la credibilità della comunità internazionale, che ha avuto circa 30 anni per risolvere questo problema e purtroppo non c'è riuscita. Cos'è successo? Allora partiamo dalla fine. Quello che è successo la settimana scorsa, esattamente una settimana fa, venerdì scorso, è che nella zona di Gergerat, che Gergerat è l'ultima città nel sud del Sahara occidentale, per la verità non l'ultima, l'ultima città è Laguera, dove io sono stato perché ho girato proprio un film lì, in quella zona lì, quindi conosco abbastanza bene l'area. Cos'è successo? È un po' complicato spiegarlo via radio, però diciamo, dovete immaginarvi una doppia linea di confine. C'è il muro militare edificato al Marocco, un muro lunghissimo, 2700 chilometri, ho fatto un altro documentario su questo, e lì questo muro arriva fino all'oceano e diciamo delimita i territori occupati dal Marocco. Tra il muro militare e il confine con la Mauritania c'è una banda, una striscia di terra di circa 5 chilometri di larghezza. E questo è il territorio che dovrebbe essere appunto il territorio liberato dei Saharawi, e sul quale nel 1991, al termine del conflitto tra Fronte Polisario e Marocco, le Nazioni Unite hanno istituito una buffer zone, quindi un'area demilitarizzata che dovrebbe essere interdetta all'ingresso sia dell'esercito marocchino, ovviamente, sia dell'esercito Saharawi. Quindi cosa succede? Circa un mese fa, attorno al 20 di ottobre, un gruppo di civili saharawi ha cominciato a protestare su questa strada che attraversa anche questa banda, che è, diciamo, un'arteria molto importante, è una strada che collega la Mauritania al Sahara occidentale, e i saharawi l'hanno di fatto bloccata, l'hanno occupata, protestando civilmente, insomma pacificamente, contro l'occupazione marocchina e contro, direi, soprattutto l'espoliazione delle risorse naturali che il Sahara ha. Perché uno direbbe, perché questa scatola di sabbia è così ambita? No, non è una scatola di sabbia, ci sono delle risorse chiaramente che fanno gola, e sono chiaramente uno dei tratti di costa più pescosi dell'Atlantico, sicuramente d'Africa. E poi c'è questo enorme giacimento di fosfati che si trova attorno all'area di El Aaiun, quella che dovrebbe essere la capitale del Sahara occidentale, e che appunto sono i più grandi al mondo, e tra l'altro si calcola che siano, appunto, insomma, lo sfruttamento da parte di questa officina marocchina, insomma, che statale ovviamente, che sfrutta questi giacimenti, il giro d'affari sia quello tra i più alti, insomma, in Africa. Solo la Socotec, che è il magnate del gas algerino, ha un giro d'affari annuo maggiore, per cui insomma si capisce quanto possa essere ambita questa zona. Che succede appunto? I Saharawi protestano su quest'area, resistono per circa 3 settimane, dopodiché venerdì scorso il Marocco decide di entrare e entra con l'esercito. L'esercito penetra nella buffer zone con l'intenzione di porre fine a questa protesta, di liberare la carreggiata e di far passare il traffico commerciale. Quella, come dicevo appunto, è un'arteria molto importante dal punto di vista commerciale. Il pesce transita, pesce pescato sia in Mauritania che nel Sahara occidentale, transita su quell'arteria, transitano su quell'arteria molte altre merci, molti altri traffici ovviamente. E quindi insomma questa è la situazione. Chiaramente il fronte Polisario prende atto della situazione, che è una flagrante violazione del cessate il fuoco del 1991, e lo dichiara decaduto, e da quel momento inizia la guerra di fatto. Le notizie che abbiamo negli ultimi giorni parlano di chiaramente fuochi d'artiglieria continui, insomma quotidiani da parte del fronte Polisario lungo il muro, che è un muro che chiaramente non termina nella zona di Gergerat, ma arriva fino al confine, al triplice confine con Mauritania e Algeria nel nord. È un muro di 2700 chilometri, un muro che è stato edificato durante la guerra negli anni 80 dal Marocco, è corredato dal campo minato più grande esistente al mondo. Si calcola che ci siano almeno 5 milioni tra 1000 anticarro e antipersona. Molte di queste mine purtroppo sono spiacevolmente di fabbricazione italiana. E che dire, questa è la situazione insomma adesso, da un punto di vista parlando di quello che potrà essere il futuro, chiaramente è molto difficile poterlo prevedere. Quello che sappiamo è che sicuramente questi scontri sono in atto, perché i bollettini quotidiani che vengono emessi dal Polisario sono stati giorni fa confermati anche dalla Minurso. La Minurso è la missione delle Nazioni Unite, Minurso appunto è un acronimo francese che sta per missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale. Aveva due compiti, è stata istituita nel 91. I compiti erano quello di vigilare sulla tregua e quello di creare le condizioni per la tenuta del referendum per l'autodeterminazione del popolo saharawi, che le Nazioni Unite avevano chiesto addirittura dal 1966 sotto la colonizzazione spagnola. Chiaramente in questi 30 anni è evidente che qualcosa non abbia funzionato, perché entrambi questi obiettivi non sono stati raggiunti. E mi dimenticavo di dire che nell'area sono presenti i caschi blu delle Nazioni Unite, e hanno assistito impotenti a questo stato di cose. Dico un'ultima cosa, perché chiaramente su Gergerat uno potrebbe dire appunto dal nulla si è scatenata questa protesta. No, non è così, perché l'area di Gergerat era stata già testimone di una crisi circa 3 o 4 anni fa, nel 2016 se non ricordo male, perché lì c'era stata appunto io direi l'avvisaglia di qualcosa che andava maturando, insomma, in senso funesto, in senso negativo, perché l'esercito saharawi e quello marocchino si erano trovati per mesi a fronteggiarsi a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, chiaramente senza sparare, diciamo, però in una maniera molto minacciosa, con i caschi blu dell'ONU a mediare, e questo sempre perché anche lì il Marocco stava costruendo questa famosa strada, questa famosa linea d'asfalto per agevolare appunto il passaggio delle merci in quell'area. Dunque dire che la comunità internazionale non avesse sotto gli occhi i problemi e le minacce e la tensione di una situazione che andava montando è chiaramente impossibile.
Ecco, come hai detto all'inizio, gli aspetti di questa vicenda sono molteplici, no? Quindi magari ti facciamo qualche domanda per spiegarlo meglio, ascoltatori e ascoltatrici. Intanto questa, dal 91 che doveva essere fatto questo referendum, quindi diciamo sono passati 30 anni, ma le aspettative concrete su questo referendum da parte soprattutto del Polisario, quindi dei Sarawi, erano concrete o viceversa anche qui era stata una promessa accettata per un cessate il fuoco, considerato che dal punto di vista del, cioè qual è l'economia dei Sarawi, perché poi qui credo che molto sia legato anche a questo, cioè riesci per 30 anni a vivere in una situazione in cui non solo sei schiacciato militarmente e costretto da questo muro, ma tra l'altro credo che abbiano anche dal punto di vista economico numerose difficoltà.
Ma certamente la situazione è, direi, drammatica. Quello che ha portato a questa escalation, per quanto mi riguarda, io conosco abbastanza bene la vicenda, sia dalla parte dei territori liberati, diciamo, dei campi di rifugiati dove vivono la maggior parte dei Sahrawi nel sud-ovest dell'Algeria, sia dalla parte dei territori occupati. Posso dire che c'è disperazione, questa è la parola che mi viene da dire, perché voi pensate a un campo profughi che è probabilmente, credo, il terzo o il secondo campo profughi più grande al mondo, quello più grande è a Dadaab in Kenya. Poi ci sono quelli di Zatar in Giordania, che sì, però non sono grandi come quelli Sahrawi. I Sahrawi sono circa 180.000-200.000 persone e vivono dal 75, per cui sono 45 anni.
Questo quindi, è in Algeria?
Questo è in Algeria, nel sud-ovest algerino. Chiaramente uno dei posti più inospitali per l'essere umano. Immaginatevi un deserto che d'estate raggiunge temperature di oltre 50 gradi. Non è possibile coltivare, i Sahrawi stanno provando adesso con tecniche innovative, l'idroponica, scusate, e quant'altro, ma con scarsi risultati. Quello che dà sostentamento ai Sahrawi sono gli aiuti umanitari. Immaginatevi con la situazione attuale, quindi l'impossibilità di viaggiare fisicamente, quanto questa situazione sia diventata insostenibile. Però c'è di più. Perché tu giustamente mi chiedevi nel 91 cosa succede, quindi i Sahrawi ci credevano davvero a questo cessate il fuoco e al referendum, ma io direi proprio di sì, e ti spiego perché. La guerra tra il 75 e il 1991 è stata una guerra sanguinosa, non è stata una guerra, come dire, così romanzata e poco combattuta. È stata una guerra che ha provocato molti problemi anche proprio all'esercito marocchino, tant'è che il muro viene costruito proprio in una funzione difensiva, perché la sproporzione è evidente anche in questo momento. Pensiamo che il Marocco dispiega circa 185.000 soldati lungo il muro, che sono grosso modo la popolazione intera dei Sahrawi nei campi, quindi è evidente che sia sproporzionato. Marocco ha alleati fortissimi, la Francia, ne parlavamo prima, gli Stati Uniti ovviamente, e quindi ha una potenza militare anche ovviamente maggiore. Però dalla parte dei Sahrawi cosa c'è? La conoscenza del territorio. In questi 16 anni di guerra i Sahrawi, diciamo, ebbero grossi risultati perché conoscevano il territorio, sapevano come combattere appunto in maniera sproporzionata, ma in maniera molto agile e quindi efficace. Ci sono delle storie e dei personaggi molto importanti, come ad esempio El Wali, che è molto conosciuto in Africa perché El Wali, comandante Sahrawi che morì a Nouakchott in Mauritania, assieme ad un manipolo di Sahrawi riuscì praticamente a conquistare la capitale della Mauritania, ad arrivare alla capitale della Mauritania, Nouakchott, costringendo la Mauritania, che all'epoca era tra i due contendenti che hanno invaso il Sahara fino al 79 circa, poi la Mauritania si ritirò, appunto la costrinse questa offensiva fatta dai Sahrawi. Ti dico questo per dirti che nel 91 le due parti giunsero ad un cessate il fuoco che era, diciamo, concordato da entrambe, cioè questa guerra stava creando problemi al Marocco e quindi ci fu tutto l'interesse a far cessare questa guerra. E la guerra cessa con una mediazione delle Nazioni Unite, con l'istituzione della MINURSO, ripeto, missione per il referendum nel Sahara occidentale, E ti posso dire che era talmente invece sentita come risolutiva questa situazione che molti Saharawi nel 91 vendettero quelle poche cose che avevano, perché pensavano, Saharawi dei campi ovviamente, e pensavano qui nel giro di pochi giorni noi torniamo a casa, torniamo nelle nostre città, sul mare, El Aaiún, Dakhla, Bujdur. Chiaramente mai previsione fu più sbagliata, perché quei Saharawi probabilmente adesso sono, magari non ci sono neanche più, perché stiamo parlando di 30 anni. E dunque è una situazione molto, molto particolare, che diventa sempre più difficile. Io credo che da un punto di vista politico, soprattutto diplomatico, internazionale, gli ultimi anni soprattutto abbiano giocato un ruolo importante per giungere a questo risultato così, così negativo, perché i Saharawi si sono sentiti totalmente abbandonati dalla comunità internazionale. Fino alla gestione della segreteria delle Nazioni Unite da parte di Ban Ki-moon una vicinanza, una possibilità, una speranza c'era, tant'è che Ban Ki-moon chiuse il suo mandato con una visita storica ai campi di rifugiati, nei quali usò delle parole molto dure nei confronti del Marocco, definendo quella marocchina un'occupazione. Se il segretario generale delle Nazioni Unite dice questo è importante, chiaramente scatenando le ire e le reazioni di Rabat. Da allora però, io questo lo devo dire da osservatore, con la gestione, con la nuova segreteria generale di Guterres, la situazione è andata peggiorando. I Saharawi hanno subito ad esempio questa ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la 2548 se non erro, nella quale non si parla, non si fa neanche più menzione al referendum. Sono circa 2 anni che il segretario generale non rinnova, non nomina il suo inviato speciale per il Sahara occidentale, una figura che c'è sempre stata. Va da sé che come dire, i Saharawi si sentano presi in giro, perché uso le parole di Brahim Ghali, che è il presidente della Repubblica Saharawi.
Ecco,
se è un attinente a quello che ho detto, io volevo parlare un attimo anche del Polisario, perché magari non, che è un po', diciamo, avanti con gli anni, se lo ricorda. Tu hai parlato di una solidarietà internazionale che non c'è, però all'inizio, quando nel 73 viene fondato il Polisario, ancora c'è l'occupazione spagnola, siccome viene collocato nell'area socialista, sicuramente una commissione fra socialismo e nazionalismo africano, ricordiamo che poi molti paesi africani in quel momento erano orientati in questo senso, lo mette nell'orbita di una serie di paesi non allineati, o comunque, diciamo, Cuba per dire, eccetera, lo stesso
la Libia di Gheddafi,
sì, l'Algeria, il Mozambico, insomma l'Angola, eccetera, quindi i movimenti di liberazione all'interno di alcuni di questi paesi, e quindi c'era un'attenzione estrema e anche una solidarietà concreta nei confronti del Polisario. Ma appunto poi la situazione è cambiata con l'abbandono praticamente, anche per le trasformazioni ovviamente geopolitiche che ci sono stati. Quindi le caratteristiche che aveva il Polisario all'inizio sono mantenute politicamente o si sono un po' trasformate?
Dunque io direi che no, la situazione, sì, chiaramente è il mondo che è cambiato nel frattempo, quello che tu Antonella descrivevi è effettivamente così, cioè la guerra di liberazione del Polisario. Il Polisario, lo voglio ricordare, è un movimento di liberazione nazionale dei Saharawi che nasce nel 1973, quindi nasce sotto l'occupazione spagnola in realtà, quindi è un movimento anticolonialista nato negli anni 70, può essere accomunato, come giustamente tu ricordavi, può essere accomunato al Frelimo per esempio in Mozambico e ad altri movimenti di questo tipo, perché negli ultimi tempi leggiamo anche sui quotidiani, i maggiori quotidiani nazionali, addirittura il Fronte Polisario sarebbe un gruppo terrorista radicalista islamico, come dire, esperto in traffici di narcotraffici e quant'altro. No, il Fronte Polisario dal suo inizio 1973 inizia una guerra di liberazione nazionale. Nel 75 che succede? Muore Franco e la Spagna non sa che farsene più di questo territorio, quindi invece di seguire una via portoghese, cioè di aiutare il processo di decolonizzazione, no, lo lascia in pasto ad altri, e quindi questo territorio viene spartito, ci sono i famosi accordi di Madrid che avvengono nel 75, e il territorio viene spartito tra Marocco e Mauritania. La Mauritania, come ho detto, si ritira, il Marocco ottiene l'intera area. Cosa succede? Succede che appunto dal 1975 il fronte Polisario cambia, e appunto la Spagna non c'è più, per cui la guerra coloniale viene fatta nei confronti del nuovo colonizzatore, che è il Marocco. E in questa prospettiva il fronte Polisario, come giustamente dici, ha avuto molti riconoscimenti dal punto di vista internazionale da parte di tutto quel mondo disallineato che tu citavi: la Libia di Gheddafi, l'Angola, i paesi lusofoni, insomma, che si erano decolonizzati, Cuba, l'Algeria, all'epoca c'era la Jugoslavia, insomma era un mondo diverso. È cambiato questo mondo, c'è stato nel frattempo, mentre il muro del Sahara occidentale veniva costruito, il muro di Berlino cadeva. E che succede? Succede che purtroppo i Saharawi si sono trovati a confrontarsi anche con questo cambiamento di situazione. Io non direi che i Saharawi non hanno più appoggi internazionali, perché i Saharawi sono comunque una realtà. I Saharawi hanno fondato una repubblica, poi, tra l'altro.
Sì.
Cioè loro hanno il loro stato.
La Repubblica Araba Saharawi Democratica.
Esattamente. Che è un paese che è membro fondatore della Unione Africana, in cui il Marocco è entrato recentemente perché era l'unico paese d'Africa a non aver preso parte all'Unione Africana, in polemica con questa decisione, cioè la presenza del Sahara occidentale, della Repubblica, della RASD. Quindi è riconosciuta da, ovviamente, membro fondatore dell'Unione Africana, è riconosciuta da decine di stati al mondo. Quindi diciamo, ecco, esiste. Poi tra l'altro i paesi che la supportano a livello di continente africano sono quelli più forti, diciamo, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche di popolazione. L'Algeria, ovviamente, che è l'alleato storico che ospita i Saharawi da 45 anni.
Il governo in esilio della RASD, ovviamente.
Esattamente, anche il governo in esilio della RASD, perché ricordiamo che in questi campi di rifugiati i Saharawi si sono inventati un paese, hanno costruito un paese dove il tasso di scolarizzazione è tra i più alti in Africa. Quindi è assolutamente, no, sembra paradossale, ma è così. Poi c'è il Sudafrica, che è un altro alleato storico, la Nigeria, l'Etiopia, ci sono, come dire, degli appoggi che sono sicuramente importanti. Io credo che con questa situazione, paradossalmente, io sono un pacifista, per cui questo epilogo non, come dire, mi lascia chiaramente in difficoltà, però la realpolitik è che questa situazione però sta creando una reale visione dell'accaduto anche, io credo, in Occidente, anche in Europa. Ci sono delle prime dichiarazioni che sono in senso favorevole al Polisario, ai Saharawi. Ad esempio in Spagna Podemos, Pablo Iglesias è il numero due, diciamo, del governo spagnolo, ha recentemente ufficialmente detto che lui è per l'autodeterminazione del popolo Saharawi. Lo sapevamo, però diciamo, detto ufficialmente, è qualcosa che comincia a colpire. Io credo che in questo sia sicuramente il momento in cui a livello internazionale ci si conterà e si capirà chi sta da una parte e chi sta dall'altra.
Tu volevi fare una domanda?
Sì, la domanda era sulla situazione attuale, perché giustamente tu hai sottolineato il momento particolare in cui tutto questo è avvenuto, no? Da un lato l'accumulo di sofferenza, diciamo, pure della popolazione Saharawi, e quindi l'inizio di queste proteste, non, insomma, pensare a come vivono nei campi profughi, io non, adesso non so numericamente quanti siano i Sahrawi, ma insomma
nei campi sono tra i 150.000 e i
200.000. No, rispetto alla popolazione generale.
Sono la maggior parte quelli che sono in esilio.
Insomma, quindi un popolo che vive, ci vengono in mente altri, purtroppo altri esempi, insomma, per me, il primo fra tutti certamente i palestinesi. Ma insomma, una situazione del genere è una situazione che non, che se uno pensa sono 30 anni che è così, dice beh, non è possibile, quindi non puoi sostenerla, e alla fine se non altro i giovani cominciano a protestare perché poi i vecchi o muoiono o si abituano e così via, ma i giovani non la possono sopportare. Però è pur vero che il momento la congiuntura, diciamo così, di internazionale, la congiuntura politica tra incubo pandemia, per cui l'attenzione su certe cose è scesa, e perché è tutto concentrato su questo, la situazione politica interna americana, io ci aggiungerei, dimmi tu se è corretto tenerla in conto, anche quella interna all'Algeria, che in qualche modo forse era il paese, la nazione più non solo coinvolta, ma anche quella che indirettamente faceva da guardiano, anche se non incaricata ufficialmente di questa funzione, non solo perché ha i profughi in casa, ma perché storicamente l'ha sempre appoggiati. La situazione in Algeria è un disastro, insomma, anche lì, per cui non si sa chi comanda, non si sa, quindi in questa estrema debolezza credo che si sia infilata questo atteggiamento del Marocco, insomma.
Sì, senz'altro, no, è verissimo, lo penso anch'io quello che dici. Ci sono stati una serie di situazioni di vacanza, mi viene da dire, a livello internazionale, che conditi da questo ciclone che stiamo vivendo un po' tutti, e che non ci permette di spostarci, di vedere, di fare, insomma, sì, ha creato le condizioni favorevoli, ma io non direi solo per il conflitto del Sahara occidentale che riprende dopo 30 anni, ma vediamo delle situazioni, non so, il Tigre, certo, sempre in Africa, quello che è successo nel Nagorno Karabakh e quant'altro. Cioè, mi viene da pensare che questa situazione così sospesa, e soprattutto lo dico da giornalista, il fatto che non ci siano tanti occhi indiscreti sul campo, perché appunto non potendo viaggiare,
certo,
noi non abbiamo immagini, sì, diciamo, sì, mi viene da dire indipendenti di quello che è accaduto a Gagherat,
o comunque informazioni indipendenti, certo,
Nagorno Karabakh e quant'altro, e quindi insomma chi aveva voglia da tanto tempo di sistemare i ciuffi d'erba nel giardino del vicino magari ha colto l'occasione
in questa situazione. Chi non ha limitazioni di spostamento sono sicuramente servizi segreti, certo, apparati di questo tipo che insomma in questi frangenti sicuramente operano. E poi l'altra cosa, l'altro aspetto, so che sei un pacifista, quindi però parlare di armi e di guerra non è, però come è messo sul campo dal punto di vista militare l'esercito Sahrawi oggi? Perché non credo che, per quanto l'Algeria lo sostenga, non so chi altro possa oggi sostenerlo data la crisi internazionale, c'è una sproporzione con quello marocchino ancora più grande di quella che era 30 anni fa, 40 anni fa, insomma.
Personalmente chiaramente non sono, come non sono neanche, come dire, formato su questo, però mi viene da pensare che sì, sia come dici tu, che la situazione è certamente peggiore, la sproporzione sia maggiore rispetto a molti anni fa, perché chiaramente sono passati gli anni e la tecnologia è sicuramente migliorata e quindi certamente la sproporzione è più alta. Mi viene da pensare se, come dire, sarà interessante capire quanto invece quella agilità, no, della guerra Sahrawi, della maniera appunto di combattere i Sahrawi rispetto alla pachidermica, il pachidermico esercito,
sì, ancora possibile,
sia ancora
oggi
possibile, sia ancora, certo, efficace, questo lo vedremo. Per quanto riguarda gli appoggi internazionali, sì, i Sahrawi appunto hanno l'appoggio dell'Algeria e anche qui mi viene a pensare che a livello di rifornimenti e equipaggiamenti militari probabilmente il Marocco abbia degli amici più interessanti, sì, ecco. Certo. E facciamo noi, sono la Francia,
sì, sì, gli Stati Uniti, Francia, sono, sicuramente
sono gli Stati Uniti e quant'altro. Però io mi ricordo quello che mi disse una volta un ragazzo dei territori occupati, un mio amico, un media attivista, anche lui un pacifista, perché tra l'altro coloro che combattono i territori occupati, paradossalmente i Saharawi, erano in antitesi in questi ultimi anni rispetto ai giovani, appunto, che tu citavi dei campi di rifugiati, che sono stanchi e quindi non hanno altro, certo. Sono disperati e quindi dicono meglio morire combattendo, no?
Certo.
Invece nei territori occupati c'era questa protesta pacifica che si era incarnata in Aminatou Haidar, che è questa donna, questo personaggio molto importante che fece questo sciopero della fame nel 2009, vincitrice lo scorso anno del premio Nobel alternativo, e a cui è stato tra l'altro impedito proprio pochi giorni fa di andare nelle Canarie dalle autorità marocchine occupanti a El Aaiún. E poi c'era stata la grande protesta di Demisik esattamente 10 anni fa. Io ero entrato in quell'accampamento a documentare, ed era una protesta pacifica, la piazza Tahrir dei Saharawi. Addirittura Noam Chomsky aveva visto lì il vero inizio della primavera araba. Beh, insomma, questo ragazzo, un media attivista, appunto, di Equipo Mediatico, che è appunto questo gruppo di giovani che fanno giornalismo dai tetti per non essere scoperti, appunto, dalle autorità occupanti marocchine, lui mi diceva: io sono contro la guerra, però se la guerra inizia state tranquilli che gli alleati poi arrivano. E quindi questa cosa qui, come dire, ha lavorato in questi anni, e obiettivamente la situazione è sicuramente cambiata, ma sappiamo che ci sono paesi anche molto importanti che certamente non hanno apertamente appoggiato il Polisario e la RASD in questo momento, ma che sicuramente stanno lì alla finestra a guardare e potrebbero farlo in futuro. Sappiamo come è andata in Siria e sappiamo come sta andando in altre zone del mondo. Quindi non so nemmeno se augurarglielo questo ai Saharawi, però sicuramente la situazione sul campo potrebbe variare molto nei prossimi
tempi. Io lo chiedevo questo perché a me ha fatto effetto, diciamo, che la dichiarazione formale della rottura del patto l'ha fatta il fronte Polisario e non il Marocco. Cioè, il Marocco ha agito concretamente, quindi non ha aspettato dichiarazioni, ha messo direttamente, tra virgolette, i carri armati in campo. E l'altro, a questo punto, o non poteva fare altrimenti che prenderne atto e quindi a sua volta il fronte Polisario dichiarare che il patto era rotto, per cui si torna a far parlare le armi, o forse l'ha fatto, immagino, anche da un punto di vista tattico, cioè come segnale di estremo allarme a tutti quanti, insomma, ecco, c'è da mettere in conto anche questo, perché a noi all'epoca, negli anni, appunto, d'oro, chiamiamoli così, della lotta del Polisario, esponenti del fronte che capitarono a Roma, capitarono anche qui in radio, e noi gli rimanemmo stupiti del come si riusciva a fare guerriglia nel deserto, perché, sai, abituati alla guerriglia del Vietnam, abituati alla guerriglia delle montagne, quello che, cioè, nel deserto, dice, e invece questi ci riuscivano, ed era una cosa, appunto, quello che dicevi tu, la conoscenza del territorio permetteva di fare cose che altrimenti non sarebbero state possibili, insomma, ecco. Quindi sì, come ultima cosa, che ti aspetti o che previsioni puoi fare su questa situazione?
Ma
a parte quello che ti auguri, sì, diciamo così, insomma.
Beh, io ti posso rispondere intanto quello che mi auguravo fino a venerdì scorso, cioè, ovviamente, come credo tutti, in gran parte tutti, il movimento di sostegno al popolo Saharawi, ci aspettavamo che questo giorno non arrivasse, insomma, che la comunità internazionale finalmente giungesse a qualche tipo di strategia molto efficace per convincere gli attori in campo ad arrivare a questa soluzione. Ora dire cosa mi aspetto è complicato perché appunto non, io veramente non riesco bene a vedere quale evoluzione potrà prendere questo conflitto. Quello che non mi auguro senz'altro è che si incrosti in un conflitto si giunga ad una somalizzazione del Sahara occidentale, una sirizzazione del
Quindi
Sahara
una
occidentale.
Situazione endemica.
Una situazione endemica in cui poi arriva chi ha interessi, no, a prendere le parti dell'uno dell'altro.
Ovvero a mantenerla, perché poi ci può essere pure che mantenerla.
Esatto,
così.
E utilizzando, noi di guerre per procura negli ultimi anni ne abbiamo conosciute tantissime, parliamo della Siria, dello Yemen e quant'altro, la Libia. E quindi figuriamoci, insomma, può essere certamente un'evoluzione di questo tipo, e sappiamo come in queste situazioni poi vengano fuori dal nulla questi gruppi radicalisti islamici, che chiaramente sono foraggiati da chi ha interesse a foraggiarli, e sarebbe nel Sahara occidentale qualcosa di
devastante,
inaudito,
certo,
devastante, no? Ma anche inaudito, perché poi lo dico appunto a chi,
ma loro sono di religione musulmana?
Loro sono di religione musulmana, ma chiaramente il loro perlomeno quello che ho avuto modo di notare io, non parliamo certamente dell'Iran.
Questo è chiaro, no, era per capire se...
No, sono un popolo che si proclama di religione, cioè nel senso si proclama chi crede,
sì,
sono
certo.
A maggioranza musulmana senz'altro. Io ho sempre visto un approccio piuttosto, mi viene da dire laico, anche se magari è sbagliato il termine.
Molto pragmatico comunque.
Sì, insomma. Certamente è una religiosità molto poco istituzionalizzata, ecco, mettiamola così. Anche perché dall'altra parte invece c'è invece un utilizzo anche della religione, soprattutto in Europa, dove questa è notizia, insomma, abbastanza nota, che il Marocco controlli diverse moschee.
Certo.
Quindi questa è la situazione. Io sinceramente mi auguro che intervenga la comunità internazionale e possa ristabilire un processo di pace che porti finalmente ad una soluzione che sia anche, come dire, non lesiva del diritto di un popolo all'autodeterminazione, quello saharawi.
Va bene.
Se due minuti proprio ancora, solo per dire anche le caratteristiche di questa popolazione, no?
Sì.
Perché magari uno non immagina se ce ne,
certo,
vuole parlare.
Certo. Vabbè, allora,
cioè, influenze berberi, cose,
sì,
di così.
Sì, i Saharawi sono una popolazione molto particolare, perché chiaramente loro vivono da sempre in un'area che è difficile poi circoscriverla, perché chiaramente quello di cui stiamo parlando, cioè appunto il Sahara occidentale eccetera, quelli sono confini, no, che chiaramente sono,
sì, disegnati con la riga,
sì. Mi viene da dire sezionati, no, dalle matite dei colonizzatori, sì, nell'Ottocento e il primo Novecento, europei ovviamente,
sì.
Quindi loro sono un popolo nomade, e quindi insomma i confini sono qualcosa di anche abbastanza difficile da comprendere,
certo.
Però poi la comunità internazionale, per esempio l'Unione Africana, si basa sul fatto che i confini coloniali sono quelli che poi devono essere mantenuti per giungere alle autodeterminazioni dei popoli colonizzati, quindi comunque ce li teniamo. Certamente il popolo saharawi è un popolo, sì, che ha delle radici berbere, ha delle radici arabe, loro hanno creato la Repubblica Araba Saharawi Democratica, anche se non hanno tratto molto dalla Lega Araba, per esempio,
certo,
che non l'ha mai molto,
no, infatti,
molto supportati.
No.
Tant'è che c'era stato anche un movimento d'opinione a un certo punto per eliminare la parola araba e magari inserire la parola africana.
Sì.
E sono certamente, diciamo, un popolo africano, cioè un popolo che guarda verso sud.
Cioè, non guarda gli altri paesi arabi, guarda più verso,
sì,
sud.
E sono lì all'interno, però hanno dei modi. Poi la loro cultura, per esempio, è una cultura molto affine a quella mauritana. La loro lingua è la lingua araba assania, che è la stessa parlata dai mauritani, il modo di vestire.
Sì, la Mauritania musica è decisamente African, non...
Sì, 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 sì. Sono, anche se, come dire, è il punto, mi viene da dire, in cui si passa, no, dal mondo arabo a quello più subsahariano africano, con tutti i problemi che ci sono, perché in Mauritania poi questo porta ad una apartheid ancora evidente, certo, insomma, ad uno schiavismo addirittura evidente. E quindi ecco, è un popolo che ha delle ha tantissimo da raccontare anche da un punto di vista culturale, per esempio, questo si sa poco. La musica saharawi è una delle più apprezzate a livello africano, ci sono state delle personalità, soprattutto donne, importantissime come Mariam Hassan, che è morta purtroppo qualche anno fa, che è la voce più importante probabilmente di quel quadrante africano. In questo momento ci sono altri grandissimi interpreti, Aziza Brahim, mi viene da citare, Naim Malal. I Saharawi organizzano ogni anno, organizzavano, quest'anno purtroppo non si può fare, un festival cinematografico nel deserto, nei campi.
Sì, quello lo ricordo, questa
il Fisahara, sì, si chiama. Organizzano un incontro, diciamo, una sorta di, mi viene da dire, di biennale, no? Desertica, che è Arti Fariti, e la organizzano nei territori liberati. Di Fariti è una delle città nei territori liberati dove purtroppo si sta combattendo ora. Quindi
decisamente aperti, comunque, insomma.
Assolutamente, assolutamente. Finora l'arte ha combattuto, la cultura, facevano combattere, hanno cercato di far combattere questo. Io sono testimone, tra l'altro, di questo, che il popolo saharawi in questi 30 anni, e mi viene da dire il fronte Polisario, ha cercato la pace. Loro hanno voluto la pace. Il fronte Polisario, lo posso dire che sono stato testimone, ho assistito a quasi tutti i congressi del fronte Polisario degli ultimi 10 anni, ha pedissequamente cercato di seguire la via della pace, di dare tempo alla diplomazia, questo era il motto. Anche se c'erano queste spinte fortissime da parte di giovani stanchi, che appunto premevano, sì, per, certo, il ritorno alle armi. Voi immaginatevi una generazione di quarantenni che sono nati nei campi di rifugiati e hanno figli nati nei campi di rifugiati, talvolta hanno nipoti nati nei campi di rifugiati. Cioè è una situazione ovviamente insostenibile. Il fronte Polisario ha tentato di tenere a bada questo sentimento e purtroppo diciamo che non è stato aiutato, ecco.
Va bene, mi sembra che insomma
un'ampia panoramica, come sì, dicono i bravi giornalisti. Noi ti ringraziamo veramente tantissimo, perché crediamo che in questo momento la chiarezza su questo argomento sia essenziale, perché in altre parti se ne fa poca, e vediamo come si svilupperà e approfitteremo ovviamente ancora del tuo aiuto. Grazie veramente tanto.
Grazie.
Adesso
a voi.
Mandiamo una canzone italiana che però secondo me ci sta.
Com'è triste, come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole, che niente.